Si intitola I Wish. Io vorrei questo.
Quante Pinterest cose vorremmo? Quante cose vorremmo?
Ancora una volta profetica, ha saputo interpretare. Diciamo, stavamo sfogliando l'album dei desideri. Il desiderio di avere finalmente una 131 in grazia di Dio, dove non muore la gente negli incroci a raso. Il desiderio di avere una rete ferroviaria dove si arriva a Sassari, non dico in un'ora, ma almeno
un'ora,
un'ora e mezza, due.
E
il desiderio di avere un sistema di continuità territoriale che funziona. Di tutte queste cose, della politica che vorremmo, di una politica che fa le cose invece che litigare o arrovellarsi su ordinanze, contro ordinanze, ricorsi al TAR, parliamo con Francesco Agus, che è il rappresentante dei progressisti, il portavoce dei progressisti in consiglio regionale. Buongiorno Francesco Agus.
Buongiorno a voi.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, quanto dovremmo aspettare per avere un una Carlo
simpatico
Felice
Oggi Benone
in grazia di Dio? Cioè, no, come la vedete voi lì dal consiglio regionale questa cosa?
Avete voglia di scherzare?
E oggi così, eh?
Oggi è così, oggi ci prende così. No, effettivamente l'ultima tragedia che si è consumata ieri ci fa pensare che queste sarebbero le cose di cui si dovrebbe occupare una vera politica, no?
Beh, una volta avevamo fatto, quando si stava scrivendo il programma per le ultime regionali, il conto dei costi diciamo, versati in questi anni, questi decenni per la Carlo Felice.
Sì.
E il costo era esorbitante, anche perché legato più ai progetti che alla reale realizzazione della strada.
Esatto.
Quindi purtroppo nei lavori pubblici abbiamo sempre scontato questo problema, e oggi facciamo i conti con infrastrutture che non sono all'altezza.
Ecco, tra l'altro
sono anche finiti i fondi, nel senso che noi abbiamo potuto godere per un periodo lungo anche di risorse aggiuntive sia dalla comunità europea che dallo Stato. Queste non sono più così disponibili. Oggi abbiamo i fondi, quelli legati all'emergenza, ma quella stagione che è stata sfruttata meglio da altri territori non c'è più.
Noi ce la siamo un po' persa. Oggi c'è questo recovery fund, però, che dovrebbe proprio sulle infrastrutture, cioè c'è un settore nel quale nessuno mette in dubbio che si possa investire, si debba investire per migliorare diciamo il paese, far funzionare un po' l'economia, è quello delle infrastrutture. Quindi la Sardegna dovrebbe essere, tra virgolette, in prima linea a presentare progetti seri.
Sì, ce ne stiamo occupando. Purtroppo quello per noi è l'ultimo treno, ed è chiaro a tutti.
Non parliamo di treni, Agus, non parliamo di treni, per carità.
Io ho la pagina dell'Unione aperta proprio sui treni.
Sui trenini della Sardegna.
In Sardegna, in questa fase soprattutto, non mi viene in mente un mezzo di trasporto che si possa usare come metafora senza far arrabbiare nessuno.
Tra l'altro
anche gli aerei.
Difatti io lì volevo arrivare. Ieri c'è stato un intervento anche di Massimo Zedda, abbastanza duro, che ripercorreva un po' le vicende, perché nella questione del Covid ci siamo completamente dimenticati, o meglio chi governa la Sardegna si è completamente dimenticato che doveva presentare un piano per la continuità territoriale. Morale, siamo punto a capo.
Vi dico anche che il centro regionale di programmazione,
sì,
che è l'organo che dovrebbe essere deputato anche alla presentazione dei progetti sia per il recovery fund sia per gli altri strumenti a livello statale ed europeo, è al palo, cioè la programmazione in realtà è ferma.
È ferma.
E così come è fermo la presentazione di progetti in relazione ai trasporti. Tant'è che la commissione trasporti del Consiglio regionale, che dovrebbe quantomeno essere informata di quanto avviene, non viene convocata da inizio legislatura, cioè non si è mai occupata di trasporti.
Quindi formalmente non esiste una priorità del problema.
Non esiste nemmeno l'assessore, perché noi pensiamo sia stato sostituito da un cartonato, perché abbiamo capito che c'è anche questa abitudine.
Vanno di moda.
E in questo modo spieghiamo l'assenza dell'assessore, tant'è che sulla continuità territoriale, quando prima ancora dell'emergenza Covid si era riusciti a superare quell'impasse l'anno scorso, e non aveva neanche relazionato al Consiglio, aveva altro da fare.
Questa è un'abitudine di questa maggioranza. Ma sul fronte appunto della continuità territoriale, quali sono le prossime scadenze? Ricordiamole ai nostri ascoltatori, perché c'era stato dato un compito, la situazione era stata risolta sul filo di lana grazie a un intervento di quel governo cattivo di Roma, che si era preso la briga di fare un po' da garante, di dire sì ma li fanno i compiti. Abbiamo avuto una proroga, poi alla fine invece i compiti non li abbiamo fatti.
Noi a ottobre dovevamo presentare il piano. E tra l'altro l'impegno era quello di presentare un piano compatibile con la normativa europea, perché all'epoca il motivo principale dei ritardi era legato al fatto che la regione, quindi l'assessore e il presidente, sino all'ultimo secondo utile hanno cercato di presentare una proposta lontana dai parametri dell'Unione Europea, quindi una proposta che era destinata a essere bocciata,
sì,
su cui non avrebbero avuto l'avallo né del governo italiano. Noi avevamo fatto un incontro al Ministero come delegazione della minoranza anche per parlare con i funzionari oltre che col Ministro, ed era chiaro che alcune proposte bocciate da sempre dalla Commissione Europea non avrebbero avuto futuro. In particolare in quel caso la proposta della Regione era quella di finanziare anche i voli dei non residenti, e ora è chiaro che una politica del genere è aiuto di Stato ed è destinata
a essere bocciata, certo.
Oltre a essere costosissima è destinata a essere bocciata.
Alto rischio bocciatura.
Si può ragionare su due sistemi, quindi c'è quello applicato per esempio dalle isole Baleari, in cui si lascia il mercato aperto e si finanzia una quota del biglietto dei residenti. Non ha solo pregi, anche delle problematiche, però è qualcosa su cui ragionare. Non si può ragionare invece su un sistema che tenga il libero mercato e sussidi le compagnie, che soprattutto se il sussidio va anche ai non residenti.
Certo, quindi, certo. Conviene, diciamo, conviene fare l'upgrade di una formula già esistente piuttosto che inventarsene una ex novo che va contro i principi.
L'assessore, tre giorni prima della scadenza, continuava a parlare di quell'eventualità. È chiaro che quello è anche frutto di una sottovalutazione anche della serietà della Commissione Europea, perché lì si fanno leggi, si dettano regole che valgono per 500 milioni di abitanti. Pensare che il nostro 1,5 milioni possa essere, diciamo, soggetto a un trattamento particolare è un'illusione.
Assolutamente.
Sì, tra l'altro poi sempre sul discorso trasporti aerei, oggi l'apertura dell'Unione Sarda di Cagliari parla della situazione dall'aeroporto di Elmas, lo scalo di Elmas, dove comunque ovviamente i low cost sono a rischio fuga, chiedono soldi alla regione, la società di gestione lo stesso dice siamo in crisi, rischiamo di licenziare. Low cost vanno via, si rischia il 30% di voli meno, l'80% in meno per quanto riguarda i passeggeri, quindi veramente la situazione dei trasporti sta diventando esplosiva.
Sì, anche perché noi quest'anno sappiamo che a livello mondiale tutte le compagnie aeree sono a rischio chiusura, cioè quello è il settore diciamo più in difficoltà dalla pandemia.
Certo.
E quindi, cioè, come ovvio che sia, quindi è chiaro che anche da parte di quelle compagnie ci saranno decisioni emergenziali. Non parliamo di realtà con la pancia piena, parliamo di realtà sempre più affamate e sempre più in difficoltà. È chiaro che se da parte nostra come regione non ci sono i bandi che sino a qualche anno fa appunto contribuivano a far rimanere nel territorio le low cost e i voli, diventa tutto più difficile. Poi è anche vero che la Sardegna ha mantenuto anche una sua, diciamo, è stata una meta apprezzabile durante la stagione estiva, è anche vero però che stiamo facendo di tutto per far allontanare ogni possibilità di ripresa anche di quel settore.
Sì.
E non è secondario, perché anche sulla base dell'appetibilità di una meta nelle stagioni spalla si basano i ragionamenti delle compagnie aeree,
certo,
sul mantenere o non mantenere una rotta,
la loro presenza. Ci eravamo lasciati l'ultima volta che abbiamo parlato con un tema di accesso alle informazioni sul Covid, sulla difficoltà di avere informazioni puntuali sulla situazione sarda. Ci siete riusciti a sapere qualcosa di più sulla situazione dei nostri ospedali?
È un battutista oggi,
no,
io lo ribadisco.
Io ho seguito anche un accesso agli atti che avete fatto per scoprire su quale parere tecnico-scientifico si fosse basata la decisione di tenere aperte le discoteche alla vigilia di Ferragosto in Sardegna, che poi è il peccato originale, mi viene a dire, la cosa da cui è partita questa seconda ondata, almeno qua in Sardegna di sicuro. E siete riusciti ad avere quel parere tecnico-scientifico?
noi abbiamo fatto un accesso agli atti il 12 di agosto. A quell'accesso non è stata data nessuna risposta. E quindi a questo punto ci sono due ipotesi. Non esiste nessun parere tecnico-scientifico.
E quindi quella era, diciamo, una postilla messa così in automatico. Visto il parere del comitato tecnico-scientifico, il presidente...
La camicia del test scrive, era pronta.
Era il cappello, diciamo, già pronto, diciamo.
Scrive acquisito il parere.
Esatto.
Quindi, qualora il parere non ci fosse, diciamo, sarebbe un falso, come minimo. Però, diciamo, magari acquisito il parere vuol dire... è stata fatta
che gli ha fatto una telefonata, così diceva la dottoressa Curto, diceva che venivano ascoltati però, verbalmente, no?
Però subito dopo uno dei componenti del comitato ha precisato in televisione che...
Ma siamo matti, certo,
e poi
certo.
C'è anche un'altra cosa, che in data 2 agosto mi sono stati consegnati tutti i pareri richiesti durante la prima fase.
Allora, si tratta solo di sapere aspettare. Secondo me per Natale ve lo danno il parere.
E sono anche curiosi, perché nei pareri si dice semplicemente: egregio presidente, condividiamo la sua proposta al netto di qualche eccezione. E invece in questo caso, diciamo, il parere non viene consegnato, quello sulle discoteche.
Sì.
Non si capisce se questo esista o meno. Ed è strano, perché insomma, non consegnare un atto così importante, a parte che è un'omissione di un atto d'ufficio, quindi anche in questo caso parliamo di qualcosa che espone il funzionario che non consegna l'atto al consigliere regionale a un rischio. Per cui la domanda è: perché rischiare così tanto per un atto che insomma dovrebbe anche essere innocuo? La giunta speriamo che abbia agito con cognizione di causa, cioè speriamo che in quella fase
nulla lasciasse presagire un rischio effettivo.
Abbia sbagliato per dole, non per colpa.
Certo,
perché
certo.
Sono circostanze molto diverse. E la cosa che purtroppo non vorremmo si verificasse è che magari a distanza di mesi si scoprisse che quella decisione, diciamo, era dettata non da un ragionamento, ma da una pressione ricevuta dai gestori, perché c'è anche questa eventualità. Ed è anche per questo che noi abbiamo fatto l'accesso agli atti, perché quello tra l'altro non è stato l'unico modo di diffondere il contagio.
Ma io ho la sensazione che più che pressioni dei gestori delle discoteche, anche in quella circostanza abbia pesato la voglia di mettersi, come dire, contromano, di traverso rispetto al governo di Roma, che diceva no, le discoteche è meglio chiuderle, e invece noi le teniamo aperte.
Vabbè, però lì no, sicuramente qualche pressione secondo me c'è stata, qualche telefonata.
Però voglio dire, al di là di tutto, secondo me prevale sempre questa cosa, sempre il desiderio di mettersi un po' di traverso.
Questo, anche sulla decisione su cui il tribunale si pronuncerà a ore, pesa soprattutto quello. Quindi nella comunicazione quello che risulta è sempre che la regione ha una posizione diversa rispetto al governo. Poi non è mai una posizione meditata. Vi ricorderete nella prima fase quel momento in cui la regione passò dall'essere quella che non aveva intenzione di riaprire le pericolosissime biblioteche.
E le librerie.
Erano le librerie e non mi ricordo quale altro, forse i negozi di scarpe per bambini.
Sì,
i negozi, esatto. Per bambini, sì, negozi, sì, per esatto. Bambini.
E poi passò la settimana dopo al fare carte false per riaprire i centri estetici.
Sì, esatto.
Senza
esatto,
che ci fosse una linea, cioè sulla base degli stessi dati dissero tutto e il contrario di tutto.
Ma la Ceretta c'ha le sue esigenze.
Esatto.
Gli aspetti estetici. Poi, cioè, voglio dire,
preparandosi al post lockdown.
Serviva, esatto.
Va bene, ci aggiorneremo quando sapremo, conosceremo anche finalmente questa sentenza del TAR, che dovrebbe arrivare ormai nelle prossime ore, giusto?
Sì, attesa nelle prossime ore. Non è una sentenza di merito, quindi no. Il TAR si pronuncerà solo, diciamo, sulla reiterazione della sospensione di quell'ordinanza che aveva creato scompiglio, anche perché di fatto bloccava l'ingresso in Sardegna a chiunque non fosse provvisto di test. Io ricordo che in queste ore noi abbiamo ancora una parte ormai non trascurabile della popolazione sarda che è in attesa di tampone,
sì,
o in attesa degli esiti di tampone, ed è in questa situazione da giorni,
sì, magari chiusa in casa che aspetta l'esito, quindi, di uno screening, cioè sì, in un paese con 100 casi magari, quindi sono situazioni preoccupanti.
Ci sono queste situazioni, per cui da un lato c'è quello che sarebbe bello fare, cioè sarebbe bello avere uno scanner capace di dirci se siamo o non siamo entrati a contatto col virus. Dall'altra ci sono i limiti dati dalla tecnica di questo periodo e anche dalla disorganizzazione della regione, perché altre regioni hanno convenzioni con i privati che consentono, per esempio, di fare il test con 22 euro come la regione Lazio. In Sardegna fare un test è qualcosa di estremamente complicato.
È come fare la 131, perché... è come percorrere la 131.
Per chiudere
un po' il
cerchio. È più o meno come fare la 131. Noi ringraziamo Francesco Agus.
Grazie a voi.
E ci risentiamo la prossima volta.
Buona giornata.